di denari.
Debora, come mai non c'è Meazza? Sarà mica andato a judo?
Sì, questa mattina ha deciso di darsi un po' l'attività sportiva, perché no? A parte gli scherzi, Mauro torna presto, ma noi oggi dobbiamo parlare di obbligazioni per investire informati con Andrea Iannelli, a capo dell'area obbligazionaria per Fidelity International. La prima domanda gliela vorrei fare, Iannelli, sull'attualità. Fino a ieri abbiamo visto un mercato molto spumeggiante, voleva assolutamente essere molto, distaccato dal tema del contagio da Covid, le borse continuavano ad andare piuttosto bene, con qualche seduta chiaramente di stop fisiologica, ma continuavano ad apprezzare questa grande liquidità in circolazione, i titoli di Stato con i rendimenti sempre più bassi, sempre grazie alle iniziative delle banche centrali. Oggi mi sembra che la preoccupazione sia ritornata tra di noi con grande decisione, e anche lo spread BTP e Bund fa un salto abbastanza significativo rispetto ai minimi degli ultimi giorni. Ci fa una piccola analisi rispetto a questa giornata? Poi andremo ad approfondire l'ambito obbligazionario in termini più complessivi.
Sì, assolutamente. Oggi innanzitutto buongiorno, grazie per l'invito. Come dicevi prima, fino a ieri praticamente i mercati erano stati abbastanza anestetizzati, se possiamo dirla così, da quello che era comunque una situazione macroeconomica e relativamente al Covid, che comunque non è che stesse migliorando più di tanto. Oggi con l'annuncio di forte incremento di casi un po' ovunque, sono a Londra e qui si parla di potenzialmente altri lockdowns, quindi misure che sono in corso di essere approvate, che ci fanno tornare un po' lo spettro di quello che è stato il periodo di marzo, aprile, maggio, da un punto di vista Covid, c'è un pochino di apprensione che ha portato a volatilità su tutta una serie di mercati, tra cui il mercato italiano, con il BTP e lo spread che si è allargato, che di nuovo conferma un pochino la sensibilità di quella particolare obbligazione italiana, del mercato italiano, comunque al panorama di propensione al rischio, tensione che magari si può verificare come in queste fasi.
Certo, peraltro una giornata che sembra proprio prendere le distanze nettamente rispetto invece a quel trend che avevamo raccontato negli ultimi giorni, perché sono state giornate ricche di iniziative del Ministero dell'Economia, che è andato in asta più volte e ha registrato rendimenti veramente mai sperimentati prima. Per la prima volta, per esempio, la cedola del BTP triennale è stata azzerata. Proprio nei giorni scorsi il Tesoro ha collocato 3 miliardi e 750 milioni di euro. Stesso discorso per il BTP a 7 anni, che ha ottenuto sul mercato un tasso dello 0,75, dello 0,34%, in precedente asta era il doppio, 0,75, minimo storico per il rendimento del nuovo BTP a 30 anni collocato all'1,48%. Quella situazione lì, che cosa ci raccontava, Iannelli?
Ma ci racconta, no, conferma due trend, è dalla conseguenza di due trend che a nostro avviso continueranno. Da un lato le banche centrali, la BCE in primis, che continuano a essere un player importante sul mercato obbligazionario un po' ovunque. Non dimentichiamo che la BCE è uno dei principali acquirenti di obbligazioni sul mercato, con l'obiettivo di tenere fondamentalmente il costo di finanziamento sia per i governi che per le aziende quanto più basso possibile, al fine di poter affrontare nel modo migliore quella che comunque rimane una situazione macroeconomica non particolarmente facile e che è stata peggiorata dalla crisi Covid, che purtroppo nessuno poteva prevedere. Il secondo trend è quello che comunque comporta o deriva dal fatto che i risparmiatori oggi si trovano di fronte a un dilemma, nel senso che hanno sui loro conti correnti o un tasso che è zero, quindi al netto dell'inflazione garantisce una perdita, o un tasso che è negativo, quindi anche senza considerare l'inflazione si garantisce fondamentalmente una perdita sui risparmi sul conto. Quindi questi ci sono tanti risparmi sui conti correnti. Guardando gli ultimi numeri della European Banking Federation, se non sbaglio, in Europa, solo in Europa ci sono circa 10.000 miliardi di euro che chiedono sui conti a risparmio.
Ecco, fa bene a puntualizzarlo, perché non è una condizione che riguarda solamente il risparmio degli italiani che detengono tanta liquidità sui conti, ma a loro fa compagnia anche il risparmiatore tedesco, quello francese, vero?
Assolutamente, quindi l'italiano viene visto un po' come la formichina, no? Che tende a mettere sempre un po' di risparmi da parte, che gli piace avere comunque una grande quantità di liquidità, però se guardiamo agli altri mercati, agli altri paesi, questa dinamica è comune anche ad altri, non siamo solo noi. Adesso con il contante che non vende niente, chiaramente c'è una necessità di andare a cercare altri punti di rendimento, e nel mondo obbligazionario di qualità elevata, quindi con rating relativamente alto, che possono essere governativi, ma a questo punto con i governativi che, come dicevi tu Deborah, offrono probabilmente anche lì prossimi allo zero, ci sposta nel mercato del credito, queste vengono viste come l'alternativa più ovvia, e di conseguenza la domanda per queste obbligazioni da risparmiatori in cerca di rendimenti alternativi sta portando il prezzo, sta comunque mantenendo i prezzi relativamente elevati, indipendentemente dal quadro macroeconomico, e a prezzi elevati corrisponde rendimento più basso.
E certo. E quindi immaginiamo che anche per un investitore professionale non sia esattamente una passeggiata, come dire, muoversi in queste condizioni. Lei prima, Iannelli, parlava del dilemma del risparmiatore, ma anche per l'operatore appunto un po' più navigato, se vogliamo, muoversi alla ricerca del valore in questi mercati così complessi non sia facile. Qual è il vostro processo di investimento dunque in una fase come questa?
Ma quello che abbiamo visto anche negli ultimi mesi è che nonostante ci siano le banche centrali in azione, la volatilità non sparirà del tutto e continuerà a essere qualcosa con cui sia noi come investitori professionali, ma anche l'investitore finale, dovrà contendere ancora per un bel po'. Adesso, per come affrontare la volatilità? Bisogna innanzitutto rendersi conto di valutazioni che devono essere comunque appropriate per il tipo di società, il tipo di investimento in cui si va a investire. A questi livelli riteniamo che comunque ci siano opportunità di investimento interessanti in aree come per esempio il mercato del credito europeo, o per chi vuole prendere da un lato un rendimento più elevato, ma anche questo comporta chiaramente dei rischi e della volatilità un po' più elevata, ci sia comunque ci sono opportunità interessanti sul mercato dei mercati emergenti e sull'Asia, che da un lato è stata l'area del mondo che per prima ha affrontato la crisi Covid, ma che per prima ne sta uscendo e sembra che stiano controllando la situazione in maniera comunque relativamente forte, nonostante l'incremento di contagi che stiamo vedendo un po' ovunque.
Insomma, questa è la situazione, questo è il mondo nel quale anche gli operatori professionali si muovono, e chiaramente anche per loro le sfide non mancano. Allora, 800 24 00 24, stavo intanto controllando i messaggi che ci stanno mandando gli ascoltatori. Alcuni ci chiedono dei giudizi su prodotti specifici di case di investimento. Per noi non è assolutamente possibile poter fare un'analisi di questo tipo, dovete rivolgervi ad un consulente che vi spieghi se le scelte di investimento che avete fatto, sia come strumenti che come case di investimento, siano appropriate ai vostri bisogni. Noi così non ce la possiamo assolutamente fare. Possiamo dare un'idea a voi ascoltatori su quello che succede nei mercati e come gli operatori professionali, come ci spiegava Iannelli poco fa, si muovono anche loro alla ricerca di valore, per poi naturalmente girarla anche sulle soluzioni di investimento che confezionano e che poi vengono sottoscritte dal risparmiatore finale. Lei è a Londra, ce lo diceva poco fa Iannelli, lo abbiamo ricordato. Proprio un paio di giorni fa la Banca Centrale d'Inghilterra ha fatto sapere una cosa interessante che ci ha incuriosito e ha detto: facciamo una ricognizione fra le banche inglesi. Vabbè, loro sono alle prese con Brexit e hanno anche problemi aggiuntivi rispetto già a quelli che affronta tutto il mondo, ma ha detto: vorremmo cercare di capire cosa ne pensano di uno scenario di tassi negativi. Cosa vuol dire? Che iniziativa vuole prendere la Bank of England? Come commentiamo questa notizia? È importante, Iannelli?
Ma sì, dunque la Banca d'Inghilterra sta essenzialmente guardando a se ci fosse spazio, avesse senso, o abbia senso avere, potenzialmente portare i rendimenti che ricordiamo in Inghilterra non abbiamo tassi negativi, al contrario di altri paesi, e stanno guardando all'esperienza delle altre banche centrali per vedere proprio se nel caso dovesse l'economia soffrire ulteriore volatilità per Brexit o per Covid o quello che sia, se effettivamente ci siano solo vantaggi, ma ci siano anche svantaggi da tassi negativi, perché i tassi negativi comunque non sono la panacea, che non si sono dimostrati essere la panacea per l'economia, come abbiamo potuto vedere in Europa, come abbiamo potuto vedere in tante altre aree del mondo, e hanno anche degli svantaggi, no? Perché vanno a pesare sulla profittabilità delle banche, andando quindi a limitare la capacità delle banche di poi andare a essere propense a prestare soldi alle aziende qualora queste ne avessero bisogno. Quindi è una qualcosa che stanno valutando con molta attenzione.
Mm-hmm. Tra l'altro, una eventualità che non è stata per nulla affatto scongiurata da Christine Lagarde per la Banca Centrale Europea. C'è una domanda di un ascoltatore, Iannelli, che dice: potrebbe chiedere all'analista se nel medio periodo sarebbe il caso un cambio di baricentro degli investimenti finanziari verso l'Asia? È una domanda interessante questa, anche alla luce di quello che ci ha detto il Fondo Monetario Internazionale in questi giorni, che rifacendo un punto della situazione sull'impatto della pandemia ha rivisto un pochino meglio le percentuali di caduta del PIL a livello mondiale e ha individuato proprio nell'Asia quell'area che sta sopportando meglio questa situazione. Infatti, anche se stamattina le borse cinesi sono andate maluccio, ma in realtà quell'area, anche per condizioni politiche note, regge meglio all'urto della pandemia. Anche per il mercato obbligazionario, quella è un'area interessante per cercare valore, Iannelli?
Sì, diciamo, come segnalavo anche prima, nel contesto della ricerca di rendimento, notiamo come il mercato asiatico abbia a proprio vantaggio una serie di cose. Da un lato ha il fatto che le economie asiatiche sono entrate nella crisi Covid prima, ma ne sono uscite prima e sembra che non vogliono rientrarci, la stiano affrontando fondamentalmente in maniera molto migliore rispetto ad altre aree del mondo. Da un punto di vista di valutazioni, poi notiamo come lo spread, quindi i rendimenti a disposizione sul mercato obbligazionario asiatico, rimanga comunque più elevato rispetto ad altre aree del mondo. Di conseguenza valutazioni rimangono attraenti. Ci sono poi dei trend di medio e lungo periodo da un punto di vista demografico, da un punto di vista di avanzamento tecnologico, da un punto di vista di incremento dei risparmi da parte della popolazione asiatica, che tende a favorire comunque quell'area del mondo in termini di investimenti, ed è un'area su cui noi come società stiamo puntando tanto, perché la vediamo come un qualcosa che possa offrire una forte opportunità nel medio e lungo periodo.
Noi gli Annelli mettiamo sempre in guardia con Mauro Meazza i risparmiatori dall'approcciare con cautela a tutti i mercati, naturalmente, e spieghiamo sempre che ad un alto rendimento proposto dall'intermediario corrisponde sempre un altrettanto alto rischio insito appunto nell'investimento. Detto questo, abbiamo appunto spiegato in questo momento come i rendimenti dei titoli di Stato siano a zero e sotto zero, peraltro scadenze sempre più lunghe, pertanto bisogna veramente aprire il nostro atlante geografico per cercare delle opportunità interessanti, però ricordando sempre che se c'è uno Stato che emette un'obbligazione governativa ad un rendimento alto è per rendersi interessante agli occhi degli investitori. Fatto salvo questo principio, chiaramente voi operatori professionali avete le spalle un po' più coperte per cercare queste opportunità oltre all'Asia. Rendimenti alti, dove se ne trovano? Chiaramente per gli ascoltatori non sono suggerimenti di investimento, voi fate sempre una diversificazione ampia, ma ecco, per fare un po', anche per raccontare qualche curiosità geografica, dove ne troviamo dei rendimenti particolarmente vincenti?
Diciamo, tutto dipende dalla propensione al rischio dell'investitore finale, no? Chiaramente un investitore che viene dal cash, dal contante, fare come primo passo un passo che magari lo porti in aree molto a più alto rischio potrebbe essere un passo più lungo della gamma, quindi bisogna fare un passo alla volta a seconda delle proprie, della propria propensione al rischio, della propria propensione alla volatilità. Come, come dicevi tu, Deborah, a rendimenti più elevati corrisponde tendenzialmente volatilità più alta. Quindi bisogna tenerlo in considerazione nei propri investimenti. Guardando alle aree del mondo che ci piacciono un po' di più, a parte l'Asia e in particolar modo tutto quello che sta succedendo in Cina da un punto di vista di sviluppo del mercato dei capitali, guardiamo con interesse anche il mercato del credito europeo, perché magari ha un rendimento leggermente inferiore rispetto ad altre aree dei mercati, come i mercati emergenti, ma le aziende europee stanno affrontando questo contesto macroeconomico partendo da dei fondamentali societari comunque stabili, perché non hanno incrementato il debito che hanno in pancia, ma hanno gestito molto meglio di, per esempio, società americane, la leva finanziaria. Stanno finanziando bene a tassi bassi e stanno sfruttando l'aiuto che sta arrivando dalla banca centrale. Unitamente a ciò, tutto quel trend di necessità di domanda per credito di qualità, di cui abbiamo parlato prima, tenderà a supportare il mercato nel medio e lungo periodo. Quindi quella è un'area che guardiamo in modo particolarmente favorevole.
Iannelli, un'ultima considerazione. Purtroppo abbiamo un minuto di tempo, ma le prometto che alla prossima puntata con lei faremo invece un ragionamento solo su questo. Le obbligazioni governative possono essere anche sostenibili secondo i nuovi criteri cosiddetti ESG?
Sì, tant'è che abbiamo visto emissioni fatte dai governi con obiettivi specifici.
I green bond.
Green bond, quindi c'è sicuramente un trend anche in quella direzione, credo che ne vedremo sempre di più, anche perché dall'altro lato c'è una forte domanda per obbligazioni e per titoli in generale che abbiano un profilo di sostenibilità più elevato da parte di investitori che stanno salendo sul trend ESG, che trend non è, ma è un qualcosa di strutturale che continuerà ancora per tanto tempo a nostro avviso. Quindi gli emittenti, tra cui gli emittenti governativi, tenderanno a voler soddisfare sempre di più questa domanda attraverso emissioni specifiche.
Grazie molto ad Andrea Iannelli, capo dell'area obbligazionaria di Fidelity International da Londra, per essere stato con noi ad Investire Informati. A presto!
Grazie mille.
Grazie.
A voi.
La puntata termina qui. Grazie a tutti per averci seguito. Buon proseguimento. Noi ci risentiamo, credo, intorno alle 12:30 per gli aggiornamenti di borsa. Buona giornata.